Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Bentrovati a tutti per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni. E anche oggi avremo parecchie novità musicali, ma anche di contenuto naturalmente, e avremo anche un ospite, ce l'ho qui di fronte a me.
Roberto. Buonasera Stefano.
Roberto Mengoni, poi vedremo perché, per cosa, è un collega anche lui, è un diplomatico.
Lo sono anch'io, senz'altro, e ti ringrazio di avermi invitato questa sera qui in radio.
Beh, sarà un'ottima occasione per conoscere non solo altri mondi, ma anche altre realtà. Vedremo in quale veste, oltre che quella diplomatico, è qui Roberto. Poi avremo anche un collegamento tra poco, e anche lì ci sarà una conoscenza di altre realtà passate. Potremmo dire che questa puntata è un po' dedicata a tradizione e modernità. Vediamo la tradizione, perché parleremo di un nome mitico come quello di Amedeo Guillier. Forse a molti non dirà niente, ma lo conoscerete un po' di più. E c'è una novità che devo segnalare, è importante per tutti gli ascoltatori, e la novità consiste nella possibilità di riascoltare le puntate precedenti. Siamo riusciti a costruire una pagina che è accessibile anche dal sito di Radio Luis, nel palinsesto adesso compare Diplomazia e dintorni, e da lì si può arrivare anche alla pagina in cui abbiamo messo le puntate precedenti. Questa pagina, vi dico l'indirizzo, poi ve lo ripeterò anche più avanti, è, come capite dal nome del sito, legata appunto a un server che io controllo, è www.stefanobaldi.org/radio, non è difficile, www.stefanobaldi.org/radio, e troverete le puntate precedenti per chi le avesse perse. Ma non è l'unica novità, ce n'è un'altra, perché naturalmente noi col tempo vorremmo anche avere un'interazione maggiore con voi e quindi avere delle indicazioni. L'altra volta abbiamo avuto una bellissima telefonata con te, no? Ecco, abbiamo realizzato un indirizzo email a cui potrete scrivere per conoscere dubbi, per chiarire delle curiosità, quanto altro, commenti, farci domande. Ecco, l'indirizzo, anche questo non è difficile.
Vediamo se riesco a impararlo.
Vediamo. Allora, diplomazia e dintorni, tutto attaccato, @gmail.com. Non dovrebbe essere difficile, che dici?
Non è per niente difficile, Stefano.
Benissimo. Diplomazia e dintorni, @gmail.com, e noi risponderemo nei limiti del possibile a tutte le vostre curiosità e a tutto quello che voi ci domanderete. Ora, però, direi che dopo questa introduzione, e prima di avere anche l'altro ospite radiofonico, possiamo ascoltare un po' di buona musica. E in questo caso si tratta di un batterista, Manu Cacce, con questo bellissimo pezzo, Song for Her. Thank you. grande batterista Manu Katché con questo pezzo Song for Her, tratto da un disco del 2007, Playground. Non vi avevo detto qual è il tema musicale di oggi, l'avrete un po' capito da questo pezzo. E oggi parliamo di quiet jazz, jazz un po' tranquillo, ma certamente non è tranquillo quello di cui parleremo ora, perché abbiamo con noi l'ambasciatore Domenico Vecchioni, che saluto.
Salve, buonasera.
Grazie Domenico per essere con noi. E il motivo per cui appunto invece di quiet c'è poco è il motivo per cui parleremo con lui. Dunque, Domenico Vecchioni da ultimo è stato ambasciatore a Cuba e ha fatto tantissime altre sedi che casomai poi ripercorreremo rapidamente, ma soprattutto è anche un grande scrittore, se posso dirlo, ricercatore, storico, divulgatore, scusami se uso questi termini, ma secondo me sono appropriati, con tante biografie bellissime che hai scritto, anche se oggi non parleremo dei tuoi libri, magari avremo altre occasioni, ma di un bellissimo articolo che è stato pubblicato. Vuoi dirci qualcosa?
Ma è un articolo pubblicato dal mensile di storia BBC History Italia, che è la versione italiana della rivista inglese. È un articolo dedicato al nostro grande ambasciatore, un ambasciatore che ha fatto onore alla diplomazia italiana, ma che è stato anche un ufficiale, un ufficiale gentleman, che ha avuto una vita particolarmente avventurosa. Si chiamava Amedeo Ghie, ecco, ho cercato di ripercorrere brevemente, perché nello spazio di un articolo non si possono dire sempre tante cose, le sue due parti, diciamo, della vita, come ufficiale, anche guerrigliero, come vedremo, e poi come diplomatico e come ambasciatore. È stato uno dei più esperti ambasciatori dell'area medio orientale.
Senti, è sintomatico secondo me il titolo che hai dato, e forse già ci serve per introdurlo come personaggio, perché è un personaggio, come dici tu, ufficiale guerrigliero, già non sono due definizioni impegnative. Il titolo che hai dato è Il Comandante Diavolo. Perché questo titolo?
Ma perché lui era ufficiale dell'esercito italiano in Eritrea e, in due parole, quando gli italiani si ritirarono siamo nel 1941, si ritirarono dall'Eritrea, lui decise di continuare la guerra per conto proprio, fece una sorta di guerra privata per circa 6 mesi al comando di un gruppo a cavallo Banda Amara, che era formato appunto di eritrei, di etiopi, di guerriglieri di varie nazionalità, e si liberò della divisa di ufficiale dell'esercito italiano e divenne una sorta di guerrigliero, perché continuava disturbare gli inglesi, e questa sua guerra privata durò 6 mesi, e i suoi uomini lo chiamarono Comandante Diavolo perché era appunto un diavolo di comandante, nel senso che lui riusciva con un centinaio di suoi fedelissimi a essere una specie di spina nel fianco degli inglesi, quindi assaltando convogli ferroviari, portando a termine insomma dei sabotaggi abbastanza importanti, e quindi nasce in quel momento la leggenda del Comandante Diavolo.
Sì, è interessante appunto che tu abbia citato il concetto di guerra privata, perché effettivamente è uno di due libri che sono stati scritti su di lui. Uno si intitola proprio La guerra privata del tenente Ghie, è stato scritto da Vittorio Dansegre, che poi era anche è diventato un suo amico, tu lo citi naturalmente nel tuo articolo.
Un suo amico, e poi lui lo ha conosciuto, perché tra le tante trasformazioni di Ghie, quando torna in Italia e c'è l'armistizio, lui naturalmente ha giurato fedeltà alla monarchia, raggiunge il re a Brindisi, e lì il servizio informazione militare, cioè i servizi segreti italiani, subito cercano di utilizzarlo, vista la sua esperienza sul campo, la sua conoscenza delle lingue, ed è lì che entra in contatto con Dansegre, che faceva parte dei dei servizi segreti inglesi, quindi c'è questo revirement, insomma, lui che aveva sempre combattuto gli inglesi si ritrova agente italiano, agente segreto italiano dei servizi italiani che cominciavano già a collaborare con gli inglesi.
Sì, la storia certe volte riserva alcune sorprese. A proposito di inglesi, tu giustamente dici nel tuo articolo, perché immediatamente quando c'è questa figura di persone a cavallo, di persone che guidano, che sono dei leader di certi gruppi, diciamo, locali, indigeni,
sì,
immediatamente la memoria o l'immaginario va a Lawrence d'Arabia. E tu giustamente dici che è improprio il paragone, perché?
Ma guarda, certo che evoca Lawrence d'Arabia perché Guillet sarà protagonista di quella che fu definita l'ultima carica, perlomeno in Africa, no? Lui si lancia contro i carri armati inglesi con i suoi guerriglieri in questa famosa ultima carica. Ma il paragone, sì, da questo punto di vista può anche richiamare appunto un europeo che si mette alla testa degli arabi, però personaggi completamente diversi. Lawrence d'Arabia era un agente inglese che all'inizio opera secondo le direttive del governo di Londra e solo dopo si accorge di essere stato in pratica manipolato, no? E lui ha mezzi, ha soldi per cercare di spingere gli arabi alla rivolta contro i turchi, e poi si accorgerà che mentre lui che prometteva l'indipendenza agli arabi, gli inglesi e i francesi, no, ti ricordi il famoso accordo Sykes-Picot, si mettevano d'accordo per spartirsi le sfere di influenza. Guillet è invece un militare di carriera che fa il suo dovere e che poi per senso di patriottismo, per certi suoi ideali di militari, pensa di servire la patria continuando questa sua cosiddetta guerra privata.
Senti, adesso facciamo un breve stacco musicale e poi riprendiamo,
sì,
per la seconda parte, perché c'è ancora molto da dire, senz'altro.
Volentieri.
appunto non solo la chitarra di George Benson, ma anche il pezzo, che è un pezzo famosissimo, di Christopher Cross, è bellissimo anche nell'edizione originale, questo va detto, ma sicuramente che crea un'atmosfera in questo caso con questa chitarra. Riprendiamo l'interessantissima conversazione con l'ambasciatore Domenico Vecchioni su un personaggio straordinario come Amedeo Guillier, ufficiale, guerrigliero, agente segreto e ambasciatore. Abbiamo parlato un po' di queste avventure di guerra. Cosa succede? Come tu giustamente hai detto, in fondo ha vissuto quasi due vite sul piano professionale. Cosa succede quando finisce la guerra?
Beh, quando finisce la sua guerra privata, lui ha sulla sua testa una taglia di 1000 sterline poste dagli inglesi, quindi cerca in tutti i modi di fuggire e di tornare in Italia, ma non ci riesce subito. È lì che comincia quest'altra sua leggenda, per cui per sopravvivere farà di tutto, sarà scaricatore di porto, sarà portatore d'acqua. È lì che assume un'identità yemenita e diventerà Ahmed Abdallah al-Redai, insomma riesce avventurosamente a entrare nello Yemen, dove però viene imprigionato perché è considerato sospetto, e gli inglesi ne chiedono l'estradizione. Allora il sovrano yemenita, incuriosito insomma dalla storia di questo arabo sospetto, ci vuole parlare, e a quel punto Guillier gli racconta la sua storia con tanto entusiasmo, ha tanto carisma, che non solo il sovrano yemenita non lo dà agli inglesi, ma lo chiama a corte e gli dà anche un alto incarico di formare la guardia a cavallo del sovrano. Insomma, poi avventurosamente torna in Italia, come abbiamo visto si mette al servizio del re, sarà agente segreto, e dopo la guerra, dopo aver servito insomma il suo paese come militare, in tempo di pace pensa di farlo come diplomatico.
Beh, è straordinario Domenico, che dopo aver avuto questa brillantissima, importantissima carriera diciamo militare al servizio, poi una persona invece di diciamo di riscuotere i giusti onori si ricrea e pensa a un'altra vita, la ricomincia da zero.
Ricomincia da zero, non solo, ma questo è un episodio che forse per noi diciamo diplomatici è particolarmente significativo, perché lui appunto è già talmente conosciuto che qualcuno gli dice: ma se tu vuoi fare diplomatico, insomma, non sarà difficile pensare ad una dorma ad hoc per farti entrare al Ministero degli Esteri. E lui rifiuta, dice: no, io non voglio nessun trattamento di preferenziale, e quindi si rimette a studiare e passa il concorso e vince il concorso come tutti gli altri.
Io credo che sia significativo. Credo che sia significativo che lui si definisse, come tu giustamente rimarchi anche nel tuo articolo, l'uomo più fortunato che conosca.
Beh sì, perché questa sua vita straordinaria, perché un'altra differenza forse con Lorenz è che appunto la vita di Guillier in definitiva è molto più variegata in avventure di quella di Lorenz, che a parte insomma gli episodi arabi, poi non ha conosciuto altre vite, mentre Guillier appunto è stato di tutto. E quindi se gli inglesi tra l'altro lo hanno a Lorenz così valorizzato, ne hanno fatto poi tra l'altro quello straordinario film, no? Con Peter O'Toole, e credo che se qualche regista pensasse di fare un film d'avventure con Guillier avrebbe già uno scenario scritto.
Va detto che lui è sempre stato estremamente modesto, quindi anche nel mostrarsi non ha scritto le sue memorie, non ha scritto niente su di lui, questo la dice lunga no, sul tipo di riservatezza, sul fatto che considerasse tutto quello che lui aveva fatto quasi come, non dico come normale, ma quasi come dovuto.
Sì, come un dovere di militare prima e di diplomatico dopo, perché lui fu anche poi un diplomatico un po' d'eccezione, perché naturalmente fu destinato nelle capitali medio orientali, a parte l'ultima sede, e dovunque andava tutti lo conoscevano di fama. Quando era ambasciatore in Giordania, il giovane re Hussein lo chiamava zio, in segno di rispetto per questo eroe leggendario del periodo bellico, e quindi gli era considerato uno dei maggiori esperti della politica, della situazione medio orientale, quindi è stato anche un grande diplomatico.
Sì, questa è forse la parte un po' meno conosciuta del personaggio, ma come giustamente sottolinei tu, anche in questa sua seconda vita, in questa sua seconda carriera, ha avuto un ruolo molto, molto importante. Tra parentesi, va detto, forse non l'abbiamo detto finora, che ha avuto una vita molto lunga, quindi se vogliamo anche una terza lunghissima vita dopo aver terminato la sua carriera attiva, perché è morto da poco, è morto nel 2010 a 101 anni.
A 101 anni, sì, è una vita lunga, e dopo la sua l'ultima sede fu a New Delhi, e anche lì era considerato uno dei maggiori consiglieri del primo ministro di Indira Gandhi, per dire insomma i livelli. Ogni volta che andava in un paese si trovava subito a gomito con i governanti. Dopo la carriera diplomatica si ritira in Irlanda per stare vicino ai suoi cavalli, per cui tutta la vita la
passione straordinaria dei cavalli.
Ma tutto comincia, lui era talmente bravo con i cavalli che avrebbe dovuto partecipare con la squadra italiana nelle Olimpiadi del 36, però era già quando scoppiano le ostilità in Etiopia, lui non ha esitazioni, tra le soddisfazioni e le glorie delle Olimpiadi sceglie invece di andare a combattere in Etiopia con le truppe italiane. Quindi già dall'inizio si capisce che quale sarà, diciamo, i principi che guideranno la sua vita, insomma la sua lunghissima vita.
Domenico, ti ringrazio molto per questa tua disponibilità, soprattutto
grazie.
Per aver scritto questo bellissimo articolo che riporta ancora una volta alla ribalta, o mette in risalto, questo personaggio che non sarà mai abbastanza conosciuto. Esistono due libri scritti su di lui,
sì.
Pubblicati un po' di tempo fa, uno di Sebastian O'Kelly, l'altro di Vittorio Dansegre, ma questo tuo articolo pubblicato su BBC History Italia di questo mese, quindi noi certamente lo raccomandiamo, oltre a essere corredato da bellissime fotografie, è anche un po' un sunto di quello che abbiamo ancora di più riassunto noi oggi insieme a te. Grazie veramente per questa occasione, sicuramente avremo altre occasioni per parlare dei tuoi libri che coprono tantissimi altri personaggi più o meno conosciuti, ma tutti interessantissimi. Ti ringrazio moltissimo.
Complimenti a te per questa bellissima iniziativa radiofonica.
Grazie, a presto Domenico.
A presto.
di Fabrizio Bosso, altro pezzo che sta benissimo in questa selezione di Quiet Jazz, tratta da un disco bellissimo che sia io che Andrea, che ringrazio sempre in regia naturalmente, non possiamo che consigliarvi. Un disco si intitola You Have Changed, un disco abbastanza recente perché è del 2007, e questo pezzo è uno standard in realtà, è The Nearness of You, fatto da tantissimi anche altri musicisti, cioè addirittura dà il titolo a un disco di Michael Brecker, e per dirvi quanto viene utilizzato sicuramente in questa bellissima versione con gli archi appunto che caratterizza questo disco di Bosso, che ormai fortunatamente è riconosciuto come uno dei grandi trombettisti italiani, e sicuramente continuerà a produrre delle cose meravigliose e noi continueremo a sottoporvele. Adesso passiamo all'altro ospite di cui avete ascoltato la voce all'inizio, Roberto Mengoni.
Ciao Stefano, di nuovo buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Luis.
Bene, Roberto, in diplomazia le persone un po' si riconoscono, si parlano dicendosi inizialmente ma tu in che sedi sei stato, come se quello caratterizzasse un po' la loro vita, ma un po' la caratterizza in fondo. Tu in che sedi sei stato?
Sì, io sono stato prima sede a Seoul in Corea del Sud e poi come seconda sede a Canberra, che è la capitale australiana. E sono due sedi che sono completamente diverse l'una dall'altra. In questo senso.
Però un elemento in comune ce l'hanno, cioè sono tutte e due molto lontane dall'Italia.
Sono tutte e due molto lontane e in qualche modo esotiche a loro modo. La Corea per essere un paese asiatico confuciano particolare e l'Australia perché è comunque un'altra civiltà, un altro mondo.
Ma che effetto fa vivere, lavorare, perché in questo caso, no, nel nostro caso, non so quanto sei rimasto, ma sono 3 o 4 anni in ogni sede, vivere così agli antipodi di quanto è l'Italia, ma non solo da un punto di anche da un punto di vista orario, da un punto di vista di contatti, di attività che vengono svolte, come ci si abitua a tutto questo?
Ci si abitua sicuramente, perché non è una cosa impossibile, anzi quella è la parte bella del lavoro, proprio essere, sentirsi lontani e avere la possibilità di cambiare completamente le proprie abitudini quotidiane, il proprio modo di pensare. E poi trovarsi però, ecco, la differenza tra un paese come la Corea e l'Australia è che la Corea ti costringe anche a essere completamente diverso come parli e come ti muovi e come agisci. L'Australia in qualche modo è più simile a noi, all'Italia e all'Europa.
Ma quando ci si sposta in posti così lontani e si arriva in un posto come la Corea in cui non si riescono neanche a leggere le strade, che effetto fa?
Secondo me quello è lo shock dell'arrivo. Quando arrivai la prima volta mi prese un colpo terrificante, pioveva, era buio, era arrivato il monsone, non capivo assolutamente nulla di quello che ci stava intorno. L'unica cosa che sapevo è che ero in un furgoncino che l'ambasciata ci aveva mandato all'aeroporto per portarci, almeno in quel senso ci sentivamo protetti da qualcuno, ma per il resto non capivamo assolutamente nulla, neanche dove saremmo andati a mangiare quella sera.
Però poi ci si abitua a lavorare in queste condizioni, cioè avendo intorno tutto un mondo che in fondo parla diversamente, in maniera difficilmente comprensibile. Come ci si abitua a tutto questo?
Io direi che Stefano la cosa fondamentale è di avere umiltà, cioè nel senso bisogna veramente entrare e cercare di calarsi nella testa delle persone con cui hai a che fare. Noi molto spesso tendiamo magari a lavorare pensando che si facciano soltanto un certo tipo di lavoro, il cocktail, il ricevimento, in realtà no, bisogna entrare e cercare di capire molto bene la cultura. E bisogna farlo molto in fretta, perché noi iniziamo a lavorare il primo giorno e quindi bisogna subito capire, cercare di calarsi, cercare di capire i ritmi del posto, il modo come si lavora, come ci si comunica, e bisogna farlo veramente in fretta, entro una settimana, 2 settimane.
Cominciare subito a che fare con gli interlocutori, capire quali sono i ritmi, quali sono le priorità.
Buttarsi fin dal primo giorno con un po' di incoscienza, direi, parecchia incoscienza.
Beh, questa è l'incoscienza, sicuramente è un elemento che magari a cui non si pensa quando si pensa al nostro lavoro, ma in certi casi è un'incoscienza razionale.
Certamente, no, va bene, esageriamo.
A proposito di cose sempre razionali, ma che possono caratterizzare così i nostri interessi, io vi devo dire che Roberto ha tante naturalmente virtù e capacità, però ha una particolarità, gli piace scrivere, questo sicuramente e gli piace anche così immaginare. Quanto, adesso vi dirò anche perché tutto questo poi in cosa si concretizza, ma quanto è importante l'immaginazione per poter fare un lavoro così concreto come quello del diplomatico?
Beh, guarda, sicuramente può sembrare strano, però sì, l'immaginazione è fondamentale, perché appunto, come dicevo prima, la necessità di calarsi ogni giorno in un paese che è completamente nuovo, e a volte veramente parliamo di paesi completamente nuovi di cui non si finisce mai di imparare nulla. Sì, immaginare e cercare di capire. Immaginare anche per cercare di rapportare quello che è il paese dove uno vive con l'Italia, e cercare poi anche di trovare qualche cosa che li accomuni.
Allora, qual è oggi l'elemento che vorrei così sottolineare agli ascoltatori che non conosco, in cui appunto si esplica anche la tua immaginazione? Tu hai appena pubblicato il secondo libro.
Sì, esatto.
Non il primo, il secondo libro. E quindi hai superato il blocco del primo libro, potremmo dire. Il secondo libro però ha una particolarità, poi parleremo anche del primo caso mai, ma è un libro di racconti di fantascienza. Un diplomatico che scrive dei racconti di fantascienza. Come si lega tutto questo?
Ma non lo so, forse un po' di quel grado di follia che ci caratterizza tutti quanti per poter fare questo lavoro. Ma la fantascienza in questo caso, diciamo, è solo un pretesto, perché in realtà è un libro forse di viaggio ambientato nella nostra galassia, e di una persona che va in giro per vari pianeti a cercare una persona, e nel cercare questa persona scopre pianeti strani, bizzarri, creature insolite.
Sottofondo di Blade Runner penso che sia particolarmente adeguato, anche se poi i mondi che tu citi sono piuttosto diversi, ma quando si parla di fantascienza l'immaginario va immediatamente a certi capolavori. Non abbiamo detto il titolo.
Ah, il titolo è La Comandante Comanche.
Quindi c'è un nesso con quello che dicevamo prima. Prima abbiamo parlato del Comandante Diavolo, la tradizione, un mito. Adesso parliamo della Comandante Comanche. Invece parliamo di fantascienza, parliamo di modernità, forse ultramodernità.
Forse sì, però in realtà il filo conduttore di questo libro è il sentimento classico che ci unisce tutti quanti, che ci unirà anche nel futuro, ovvero sia l'amore, perché in realtà questa persona, questa comandante Comanche, va in cerca di un uomo che non trova, che non riesce a trovare, e per cercarlo lo cerca in tutti i pianeti della galassia facendo queste scoperte. Però ecco, dice, l'amore va in astronave, però alla fine in realtà il sentimento è sempre quello classico.
Bene, rimaniamo un po' con il nostro Blade Runner, riprende con questo love theme dal grande film, e poi riprenderemo un po' a parlare di galassie, fantascienza e quanto altro. il tema d'amore di Blade Runner rifatto da un sassofonista che si chiama Joe Leader in questo disco che non a caso si intitola Seductive Sax, un disco del 2011, molto recente. Riprendiamo con Roberto Mengoni la nostra chiacchierata sul suo ultimo libro La Comandante Comanche, un libro di fantascienza scritto da un diplomatico, come dicevamo.
Sì, esatto.
Ma è un libro di racconti. Come nascono questi racconti? Perché questo ci porta poi a un'altra tua attività. Tra parentesi, io non ho detto una cosa importante, cioè che tu hai un sito.
Sì, esatto.
Che io consiglio, e il sito lo dico io, è molto semplice, www.robertomengoni.it.
Più semplice di così
non si può fare. Non si può fare.
Allora, che cosa stavamo dicendo? Dicevamo di questo.
Come sono collegati i racconti al sito a altre cose che tu svolgi?
I racconti sono nati, forse possiamo parlare appunto di come sono nati, perché sono nati come idee estemporanee che ti potevano venire anche al lavoro, immaginando un posto strano, immaginando un posto dove per esempio gli uomini sono talmente leggeri che basta un salto per alzarsi in aria, oppure un luogo dove gli uomini hanno deciso che ne hanno abbastanza della tecnologia e sono tornati a fare la vita degli aborigeni, o un pianeta dove le notti durano 90 giorni e quindi l'anno diventa lunghissimo per le persone, quindi con tutte le conseguenze che ne possono nascere. Ecco, sono venute queste idee nel corso del tempo e a un certo punto anche la voglia di metterle insieme, questi racconti, tutti questi pianeti che venivano nella testa. E la comandante è stato il filo conduttore che ha legato tutti questi pianeti insieme e li ha messi in comunicazione in qualche modo.
Ma i racconti prima erano stati pubblicati in qualche altra occasione? Io volevo arrivare alla tua rivista, perché
esatto,
questo poi è dove volevo arrivare. Tu anche produci una bellissima rivista digitale,
esatto,
ogni mese.
Sì, è una rivista che faccio, diciamo, sostanzialmente per gli amici, dove metto quello che creo, articoli, storie, ed è anche questa storia, perché la storia di questa comandante è cominciata da questa rivista che si chiama Max Kief, e sottotitolo Storie ed avventure immaginarie. Mi piace mettere delle storie o anche recensioni di libri che mi sono piaciuti, che hanno come sottotitolo, come sottotraccia l'avventura, l'immaginazione, anche la fantascienza, eccetera. E all'interno di questa rivista mensile che io mando agli amici, totalmente gratuito ovviamente, ci mancherebbe altro.
La potete trovare e iscrivervi sul sito che abbiamo detto prima, www.robertomengoni.it.
Esatto.
Chi è curioso può andare sempre lì a vedere.
Senza alcun problema può arrivare lì, può iscriversi alla mailing list se vuole, oppure semplicemente scaricare la rivista dal sito. E questi racconti, i primi racconti apparvero su questa mia rivista e cominciò come uno scherzo, appunto, come dicevo, idee che venivano in mente. Poi, come al solito, è come l'uva, ne cominci a mangiare una, come le ciliegie, cominci a mangiarne una, ne vuoi mangiarne un'intera cesta. Allora cominci a scrivere 12 racconti, te ne vengono in mente altri 7, te ne vengono in mente altri 10, e alla fine sono diventati 60. Chiaramente sono racconti brevi, perché ognuno è un pianeta, può essere dalle 2 alle 5 alle 6 pagine, ognuno rappresenta una fase di questa avventura, di questo viaggio, di questa donna. Ed è diventato, appunto, come dicevo, da alcuni racconti pubblicati quasi per divertimento, è diventato un libro che ha superato le 200 pagine e che mi ha richiesto anche un bel po' di mesi di lavoro.
Senti, vuoi dire anche due cose sul tuo primo libro? Perché scrivere così tanto di narrativa, cosa che io ammiro molto perché personalmente non riesco a fare? Come, in fondo, la narrativa non è esattamente lo stesso stile che viene utilizzato da noi internamente, direi tutt'altro. Cos'è, una compensazione, un modo, uno sfogo, è un'esigenza, non è completamente slegata dall'attività che noi svolgiamo, oppure c'è qualche in fondo influenza?
Beh, diciamo che noi fondamentalmente, come tutti sanno, noi dobbiamo saper scrivere, dobbiamo anche saper scrivere in un certo modo, che non è soltanto burocratico, ma deve essere anche preciso, di analisi, di ragionamento e anche interessante. Noi siamo un po' una categoria particolare, quindi diciamo, credo che tutti noi siamo capaci di scrivere. Qualcuno di noi probabilmente ha la passione di scrivere perché ne sente profondamente l'esigenza, il gusto di esprimere qualcosa anche di diverso. Penso che insomma, hai raccolto ormai decine e decine di libri di diplomatici, quindi c'è un gusto per di scrivere per lavoro ma anche per passione.
Bene, con queste indicazioni io vi ricordo dove potete trovare indicazioni sul libro di cui abbiamo parlato, La Comandante Comanche, sicuramente tutto sul sito di Roberto Mengoni, che ringrazio ancora per essere qui con noi. Adesso ci saluteremo più tardi, al sito www.robertomengoni.it. Adesso possiamo ascoltare un altro pezzo musicale, sempre di Quiet Jazz. La chitarra di Lee Ritenour per un pezzo che invece è di un altro grande jazzista, di Chick Corea. Il pezzo è Children's Songs, che era proprio un disco di Cicoria che lo ha reso famoso tantissimo tempo. E ormai anche questi sono diventati gli standard, effettivamente. Anche in qualche volta in musica classica vengono eseguiti dei pezzi children's songs. Questo disco è un disco recentissimo di Lee Ritenour, si intitola Rhythm Sessions ed è del 2012. Devo dire, Lee Ritenour è inossidabile, ha sempre questo suono inconfondibile. Bene, siamo giunti un po' al termine della nostra puntata odierna di Diplomazia e Dintorni, e prima di fare un po' un riassunto finale di dove trovate le altre puntate, come ci potete scrivere, volevo rispondere brevissimamente, poi lo riapprofondiremo anche in futuro, a un messaggio che mi era arrivato da una nostra ascoltatrice e che, come tanti altri, è interessato, diciamo, a un futuro in una carriera internazionale. Qui guarda anche Roberto, che ha conosciuto anche altre persone che magari all'estero hanno lavorato in organismi internazionali o in strutture pubbliche a livello internazionale, e dice e chiede come si può intraprendere una carriera in campo internazionale. Naturalmente è una domanda un po' generica a cui adesso in questo momento daremo una risposta generica, ma poi avremo occasione di approfondire magari anche sulla base di vostre sollecitazioni. Sicuramente un elemento importante per avere maggiori chance nelle organizzazioni internazionali o anche nelle ONG internazionali o anche in strutture che lavorano a livello internazionale è quello dell'esperienza. È molto difficile lavorare in un'organizzazione internazionale se prima non si hanno avute altre esperienze lavorative. Questa è una di quelle cose che sicuramente io avrò occasione di ripetere molto spesso, e so che sembra quasi un circolo che si morde la coda, un circolo vizioso, come si dice, cioè come si fa allora da giovani a entrare. In realtà bisogna prima sviluppare, avere la possibilità di lavorare in altre strutture, in strutture private, in strutture volontaristiche, per poi avere una professionalità minima che permette di essere interessanti, che permette di essere competitivi nell'organizzazione internazionale. Naturalmente ciò non toglie che bisogna avere degli studi molto solidi dietro, magari anche dei master in alcuni casi, a seconda del campo in cui si vuole lavorare, però l'esperienza è fondamentale. Tu che ne pensi, Roberto?
Io penso che l'esperienza a tutto campo debba essere, cioè non soltanto l'esperienza lavorativa, ma esperienza anche appunto anche nel settore del volontariato, come dicevi tu. Cioè bisogna veramente avere un bagaglio culturale di professionalità ampissimo, non provare diverse cose e cercare di capire molte cose. Questo è veramente fondamentale.
Poi naturalmente qui diamo per scontato, ci ritorneremo in altre puntate, con la conoscenza della lingua approfondita. Queste sono cose ormai, diciamo, di base, fondamentali, però sono d'accordo con te che anche la capacità di rapportarsi con gli altri, quindi avere una maturità in quella che si chiama, no, ambiente multiculturale, spesso questo, no, si trova quando si va a lavorare in un'organizzazione internazionale o comunque si va a lavorare in un paese straniero, magari anche lontano. Questo è importante svilupparlo, e lo si sviluppa appunto facendo esperienze. Quindi scusate se questa spiegazione è così rapida, ci ritorneremo sopra, ma volevo comunque dare un riscontro a chi ci ascolta e a chi ci fa questo tipo di domande. Vi ricordo che abbiamo adesso un indirizzo di email a cui potete scriverci. L'indirizzo di email è diplomazia dintorni tutto attaccato @gmail.com, e noi lo utilizzeremo proprio per avere una maggiore interazione nel tempo, sperando di poter e saper rispondere anche attraverso i nostri ospiti alle varie puntate, alle varie vostre sollecitazioni e vostre domande nelle puntate che svolgeremo in futuro. Vi ricordo che tutte le puntate che finora sono state trasmesse sono ora disponibili, sul sito www.stefanobaldi.org/radio, ma sono anche raggiungibili tramite il sito della radio, di Radio Luis, www.radioluis.it, nella sezione, nel palinsesto, che è Diplomazia e Dintorni, che va in onda, come voi sapete e come state ascoltando ora, noi speriamo, ogni martedì dalle 21 alle 22. Noi continueremo naturalmente nelle prossime puntate a rivelarvi tante cose sui diplomatici, sulla diplomazia, sull'attività internazionale e anche su lati meno conosciuti. Oggi avete visto dei lati di libri scritti di personaggi magari meno noti ma sicuramente molto importanti, e non mancheremo di tenervi aggiornati su tutto questo. Naturalmente per noi è importante avere da voi un riscontro su tutto quello che vi diciamo, quindi assolutamente scriveteci. Vi ricordo l'indirizzo è diplomazia e dintorni come il programma è gmail.com. direi che per questa sera noi possiamo salutarvi, sempre con buona musica, sempre ringraziando Andrea e regia per la sua pazienza e per la sua dovizia e attenzione nelle selezioni musicali e anche nel dosare le nostre voci. Grazie ancora a tutti e ci vediamo martedì prossimo. Grazie Roberto.
Grazie Stefano e grazie a Radio Luis per avermi ospitato e avermi permesso di parlare questa sera. Grazie.
Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.